la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 5 minuti di mercoledì 13 maggio, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione. Affacciamoci subito al meteo per la giornata di oggi in Toscana con Roberto Vallorani dall'AMMA. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Settimana interlocutoria, cosa ci riserva la giornata?
Sì, direi che prosegue questa fase molto variabile, a tratti anche instabile, le condizioni sulla nostra regione. Quella di oggi sarà una giornata all'insegna ancora dell'instabilità, che aumenterà soprattutto tra la tarda mattinata e il pomeriggio. In mattinata piogge sparse sul nord, poi sul finire della mattina e nel pomeriggio aumenterà l'instabilità un po' ovunque, sono previsti rovesci sparsi localmente anche dei temporali, fenomeni più frequenti sull'interno, probabili praticamente ovunque, in parte anche sulla costa settentrionale. Caleranno le temperature non oltre i 20-21 gradi centigradi in pianura, anche 2-3 gradi inferiori alle medie del periodo. Domani un po' meglio, parziali schiarite al centro-sud, nubi sempre più consistenti al nord, tornano a soffiare venti piuttosto sostenuti dal pomeriggio dal sud-ovest, nuovamente mari molto mossi a nord di Capraia, le piogge soprattutto tra Lunigiana e Garfagnana andrà meglio sulla piana, poi un nuovo peggioramento tra venerdì e sabato.
Un po' una settimana elastico, possiamo dire.
Eh sì, elastico, nel complesso umida.
Umida, e insomma ci racconterete poi anche il versante domenicale, che ancora non è proprio chiarissimo, ma avremo tempo e modo. Grazie all'AMMA, buon lavoro, breve pausa e torniamo con voi.
ANCI Toscana, in collaborazione con Controradio, presenta Comuni e Comunità, le istituzioni si raccontano, un ciclo di podcast realizzati da Domenico Guarino. Seconda puntata, Comune in Piazza, Scandicci, in onda lunedì 18 maggio alle 9.35, è disponibile su controradio.it e sulle principali piattaforme podcast.
A Villa Bardini, Firenze, 50-60-70. Immagini dall'archivio Fotolocchi. Un patrimonio culturale di 150 fotografie in un viaggio lungo 3 decadi della storia fiorentina. L'esposizione, promossa da Fondazione CR Firenze e Archivio Fotolocchi, è articolata in 10 sezioni tematiche che si aprono con il dopoguerra. E poi le mobilitazioni operaie fino all'alluvione del 66, ma anche la vita quotidiana, tra tradizioni popolari, tuffi in Arno e le domeniche allo stadio. Firenze 50-60-70 fino al 18 ottobre. Villa Bardini, Firenze. Info su villabardini.it e fondazionecrfirenze.it.
Palazzo Strozzi presenta Rotko a Firenze. Un progetto unico, concepito per celebrare il legame speciale tra il maestro indiscusso dell'arte moderna americana e Firenze. In mostra oltre 70 opere provenienti da prestigiose collezioni private dai più importanti musei internazionali. Rotko a Firenze, dal 14 marzo fino al 23 agosto a Palazzo Strozzi. Info palazzostrozzi.org.
Corri per Michela, 9ª edizione. Domenica 17 maggio, corri con noi contro la violenza alle donne. Partenza alle 9.30 dal giardino Michela Noli in via Torcicoda a Firenze. Info su corripermichela.it. Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto al centro antiviolenza Artemisia con il contributo di Toscana Aeroporto.
Attenzione, rinnoviamo l'autostrada dell'acqua. Dalle ore 24 del 15 maggio alla mattina del 17 maggio, Publiacqua effettuerà lavori per potenziare l'acquedotto. Questo comporterà abbassamenti di pressione e possibili mancanze che interesseranno i comuni dell'area metropolitana, compresi tra Firenze e Prato. Tutte le info su publiacqua.it e sui canali social.
Controradio.
Alle 8:10 diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi, lo facciamo con un'ultima ora che non ha a che fare con la Toscana ma con gli anziani, una notizia di cronaca che ci interessa in quanto sono state arrestate 10 persone gravemente indiziate di far parte di un'organizzazione dedita alle truffe agli anziani, 116 colpi accertati in un anno per un bottino di 500.000 euro, la centrale telefonica nel cuore di Napoli, e questo è il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Tivoli. coadiuvati nella fase operativa dal comando di Napoli. Quando è stato individuato il covo, i truffatori erano in piena attività, decine di truffe bloccate prima che venissero portate a termine. Non è detto che non ci siano stati casi anche sul nostro territorio. In caso vi aggiorneremo, ma diamo uno sguardo alle prime pagine di oggi, naturalmente su tutte l'accoltellamento avvenuto a Prato nelle scorse ore, accoltellato al cuore da un sedicenne fiorentino di 23 anni, difendeva una collega fuori da un ristorante a Prato, ora lotta per la vita. Tutti i particolari e anche i risvolti politici di commento, gli strascichi, anche le strumentalizzazioni di questa vicenda ce le racconta Giorgio Bernardini.
Ad affondare il colpo appunto con un coltello sarebbe stato un sedicenne italiano che aveva minacciato i due titolari del ristorante. Si tratta di un ristorante Casa Targin in Piazza Mercatale, pieno centro storico, e il cameriere era proprio lì con loro, appunto stavano chiudendo. A quel punto questo ragazzo italiano sedicenne con un complice, un honduregno di 26 anni, hanno sostanzialmente minacciato i due, anzi i tre, e gli hanno chiesto il denaro. La ragazza a quel punto si sarebbe opposta, uno dei due che hanno aggredito appunto l'ha buttata a terra, e solo a quel punto il cameriere 23enne si è frapposto con il corpo e purtroppo il sedicenne ha appunto tirato fuori il coltello, anzi il coltello che aveva già in mano, e lo ha affondato proprio all'altezza del cuore sul suo torace. Quindi è stato anche abbastanza clamoroso il fatto che questo ragazzo 23enne fiorentino, che però vive nella provincia pratese, si sia riuscito a salvare, perché i medici hanno raccontato che per ben due volte proprio nella rianimazione in piazza, ancora sull'asfalto, ha avuto un arresto cardiaco, e quindi per ben due volte è stato ritirato come dire in vita, anche come si trova in questo momento, anche se in gravissime condizioni come hai ben descritto, ed è riuscito a salvarsi almeno per adesso, e ovviamente facciamo gli scongiuri che possa andare tutto bene per il proseguo. Ebbene, questi due ragazzi che hanno aggredito sono stati arrestati entrambi, le accuse sono pesantissime, come immaginerete, dal tentato omicidio appunto tentata rapina, passando anche per la resistenza pubblico ufficiale, perché dopo pochi minuti questi ragazzi, fuggendo, si sono rifugiati in un altro locale e sostanzialmente hanno fatto il diavolo a quattro anche dentro questo locale, prima di essere poi assicurati alla giustizia e poi interrogati ovviamente nel corso della notte. È molto difficile capire che cosa sia veramente successo nella testa di questi giovani, che evidentemente vivono un disagio che non comprendiamo, però sicuramente il fatto è di una gravità assurda. Insomma, tutta la città si sta interrogando su quello che è successo. La polemica che si è subito avvitata anche attorno appunto al dibattito sulla eventuale strumentalizzazione e sulla sicurezza, sia quella percepita sia quella reale, sapete bene che cosa vuol dire in una città italiana in questo momento parlare di questo, succede purtroppo molto spesso. L'assessora regionale alle pari opportunità Cristina Manetti ha parlato di un episodio che suscita sgomento e profonda preoccupazione, ma dal centrodestra sono arrivate subito dure critiche appunto sulla sicurezza in città. La Lega, con il commissario Crippa, ha definito l'aggressione un gravissimo episodio, chiedendo appunto basta buonismo con questo slogan, e sostenendo che a Prato esista un problema di sicurezza sottovalutato in sostanza dalla sinistra. Sulla stessa linea la deputata di Forza Italia Erika Mazzetti, però ovviamente la replica della centrosinistra compatto è arrivata anche col Partito Democratico, con il segretario regionale stesso Emiliano Fossi, che ha espresso insomma la vicinanza al 23enne, però ha invitato a non strumentalizzare la vicenda. Anche i deputati Dem, Federico Giannassi, Cristian Di Sanza hanno parlato di sciacallaggio politico, chiedendo al governo risposte più concrete sugli organici di polizia. Ecco, questo è il quadro che purtroppo ci aspettavamo anche dalla politica.
Ragazzo accoltellato al cuore mentre difende una collega, il titolo anche su Repubblica. Prato, la donna era stata aggredita da due giovani, il 23enne è intervenuto ed è stato colpito, e il caso sicurezza infiamma la campagna elettorale. Come vi raccontavamo, invece, un richiamo di spalla al Sunia: servono 7.000 alloggi a canone calmierato. Ci sarebbe bisogno di 7.000 alloggi a canone calmierato nella città metropolitana. Se spuntassero fuori all'improvviso verrebbero riempiti subito. Così Fabio Seggiani, segretario generale della SUNIA, il sindacato degli inquilini toscano della galassia CGL, a margine della presentazione della collaborazione con il patronato CAF CGL Toscana. Allora sentiamo lo stesso Seggiani, Rossano Rossi, segretario CGL Toscana, ai microfoni di Sandra Salvato.
Per i cittadini sono una risposta capillare di qualità, e questa sinergia fra il sindacato Sunia, il sindacato degli inquilini e dei piccoli proprietari e il CAF CGL. Questo darà una risposta a tutti quelli che a vario titolo oggi vivono un problema enorme, che è quello della difficoltà a trovare un'abitazione a prezzo sostenibile. Questo nella nostra regione interessa ormai quasi 10.000 nuclei familiari, che non sono più le persone povere, fragili o a vario titolo sia economico che sociale, ma ormai una grandissima fetta di questi nuclei familiari sono lavoratori e lavoratrici che non trovano una casa d'abitazione dove potrebbero trovare lavoro, dove hanno trovato lavoro. La problematica investe davvero un'enorme massa di persone, di nuclei familiari, soprattutto giovani.
Noi seguiamo le tematiche del lavoro. Quando uno perde un lavoro è un grosso problema, ma quando uno riceve uno sfratto è una tragedia. E questo succede purtroppo a sempre più famiglie, gli sfratti esecutivi sono sempre più numerosi, e lì siamo all'anteamera dell'inferno. La nostra intenzione è di servire, dare servizi più diffusi sul territorio per venire incontro sia che a problemi di questo tipo qui, quindi incontro, domanda, offerta, equità dei contratti, che è importante anche questo. Ma guardate, poi c'è anche un altro aspetto, che noi non diamo soltanto risposte agli inquilini, però noi abbiamo anche tante case di proprietà in Toscana, e anche per i proprietari possiamo fornire una serie di informazioni che aiutano.
Hey, on account of all the rattlesnakes. She looks like human soul in on the waterfront. She reads Simone de Beauvoir in her American circumstance. And the never-born child still haunts her as she speeds down the freeway, as she tries her luck with the traffic police out of Baltimore and spy. She never finds no trouble, she tries too hard, she's obvious despite herself. She looks like Eva's own.
Alle 8 e 18 minuti, lo avete sentito, ci sarà un rinnovo e un potenziamento dell'autostrada dell'acqua, e questa è l'occasione giusta per anche le vostre segnalazioni, dubbi, domande, perché siamo in collegamento con Matteo Colombi, responsabile comunicazione e relazioni esterne di Publiacqua. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte le radioascoltatori. Buongiorno.
Buongiorno, allora arriviamo a questo snodo cruciale del tratto cittadino dell'autostrada dell'acqua, ma ricordiamo anche, Colombi, a che punto siamo arrivati, quando insomma già l'opera complessa ha visto protagonisti anche i cittadini e le cittadine in un tratto importante, anche diciamo in un'organizzazione che aveva portato a un risultato in termini di minimizzazione dei disagi. Poi racconteremo quelli possibili dal 15 al 17, ma veniamo allo stato dell'arte oggi di questa infrastruttura.
Sì, io ricordo a tutti che questa è un'infrastruttura, diciamo, fondamentale per tutto il servizio idrico del nostro territorio e della parte soprattutto che da Firenze va prima verso Prato e poi a Pistoia, perché è l'infrastruttura che permette di collegare quindi l'impianto dell'Anconella, sito a Firenze, con il territorio dell'area metropolitana, e diciamo consentire di portare la risorsa verso Prato e Pistoia, e quindi garantire, diciamo, l'approvvigionamento in maniera corretta su tutto il territorio. È un'opera fondamentale, e noi ora stiamo riorganizzando, grazie anche ai lavori della Tranvia che ci hanno permesso quindi di poter intervenire con minor oneri, minor costi sul tratto, no, dove viene realizzata la Tranvia, per cui abbiamo già lavorato prima sul viale Spartaco Lavagnini, poi da Piazza della Libertà fino a Piazza, a piazza a, scusate, al, ai Lungarni, e oggi ci troviamo a risistemare un altro tratto importante che va dal proprio su tutto i Lungarni, arriva fino al ponte di San Nicolò e poi successivamente il tratto che arriva fino al Via De Santis e attraversa poi il Lungarno Colombo verso il, appunto, di là d'Arno dove c'è l'Anconella. Quindi si tratta di uno snodo importantissimo per tutta l'area metropolitana. Contemporaneamente, se vi ricordate, già quando facemmo i lavori, ormai si parla di 5 anni fa, sul viale Spartaco Lavagnino, e avemmo già degli impatti importanti, le aree che erano colpite da possibili disservizi erano molto più importanti di quelle che saranno colpite oggi. Questo non perché si è ridotto, diciamo, il rilievo dell'infrastruttura che appunto da Firenze porta l'acqua a Prato e Pistoia, ma perché nel tempo abbiamo cercato di creare ridondanza complessiva al sistema. E anche in questo caso noi abbiamo realizzato negli ultimi anni alcune infrastrutture che consentono di ridurre i disservizi che potrebbero esserci. Ricordo a titolo di esempio la chiusura dell'anello idrico di Firenze, che permette quindi di aumentare la risorsa che da Mantignano, dal secondo impianto di potabilizzazione che abbiamo sul territorio, che è quello di Mantignano, va quindi potenziare la risorsa prelevata a Mantignano, potabilizzata a Mantignano e immessa verso l'area verso appunto la parte che va verso Sesto e poi Prato. Abbiamo realizzato un'infrastruttura importante che aumenta la quantità di risorsa disponibile nella zona di Sesto, quindi prelevando, diciamo, utilizzando un'altra fonte che viene dall'intercettazione, diciamo, di una falda in uscita da una delle gallerie della TAV. E poi per quanto riguarda Firenze abbiamo potenziato il sistema metropolitano facendo due importanti opere. La prima, collegando l'area del Sodo alle risorse collinari che vengono alla collina, e l'altra potenziando tutta la zona verso le cure, realizzando un'infrastruttura di un diametro di circa 1,2 metri o di diametro, sì, che da Piazza della Libertà verso, ecco, Madonna della Tosse.
Allora, veniamo invece all'oggi, anzi diciamo a venerdì, perché dal 15 al 17 sono, sì, i giorni attenzionati, possiamo dire, si terranno quelli che tecnicamente vengono definiti impatti. Cosa significa?
Gli impatti significa che dobbiamo collegare le vecchie reti alle nuove. Quindi cosa succede? Sono reti, appunto, anche queste di un diametro di circa 1,4 metri di diametro, quindi sono molto grandi. Dobbiamo svuotarle completamente per garantire la sicurezza delle persone che lavorano. Quindi perché devono essere sezionate, tagliate e collegate alle nuove tubature. Quindi dobbiamo completamente togliere l'acqua dalla rete, e queste manovre cominceranno essenzialmente dalla mezzanotte di venerdì. Quindi piano piano l'acqua che è nelle reti diminuirà, ci sarà meno pressione e ci attendiamo quindi le prime difficoltà nel corso della notte e nelle prime ore della mattina del sabato.
Lo possiamo definire un'operazione a cuore aperto, no? A cuore aperto, che avrà dei momenti di maggiore criticità, però è circoscritta. È un cantiere fiorentino che ha ripercussioni anche, come dicevamo, anche per i precedenti in altri comuni del territorio. Quali sono le zone maggiormente possibili in sofferenza, diciamo?
Allora, noi abbiamo suddiviso il territorio in quattro fasce, rosse, gialle, e arancioni e blu. I comuni che sono più impattati sono quelli di Campo Bisenzio, Firenze, Prato, Sesto Fiorentino, Signa, Poggio a Caiano e Calenzano. Ci sono anche circa 379 unità abitative nel comune di Fiesole che potranno avere dei disservizi. Le zone gialle sono quelle dove, diciamo, ci attendiamo una minore pressione e con difficoltà, soprattutto nei piani alti, in assenza di, diciamo, di autoclavi nelle ore notturne. Le fasce arancioni, che sono, interessano campi, 42.500 unità abitative a Firenze e 21.000 unità abitative a Prato, avranno anche loro minore pressione e possibile mancanze d'acqua, diciamo, nelle ore pomeridiane, mentre la fascia rossa, che investe circa 58.000 unità abitative di Firenze, potranno avere mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione lungo tutto l'arco della giornata. Prato è stata divisa in alcune fasce a quattro fasce blu, che sono quelle dove garantiamo nelle ore della mattina, poi all'ora di pranzo, all'ora di cena, l'erogazione della risorsa, mentre durante l'altro arco della giornata ci potranno essere mancanze d'acqua. Quando parlo di abbassamenti di pressione possibile mancanza d'acqua è perché noi ci attendiamo e cerchiamo di garantire al piano strada comunque l'erogazione della risorsa. Questo cosa vuol dire? Che i piani terreno e i primi piani non dovrebbero avere difficoltà. Se esistono delle autoclavi, soprattutto nei condomini, questi dovrebbero riempirsi costantemente. Laddove, diciamo, invece le autoclavi non ci sono o sono localizzate nei piani più alti, quindi al quarto, quinto piano, potranno esserci significativi abbassamenti di pressione e per questi piani alti mancanze d'acqua. Ovviamente, come al solito, noi abbiamo fatto un piano di autobotti, saranno presenti sul territorio circa 40-45 autobotti che serviranno, diciamo, la città tutto, sono messi a disposizione per garantire il fabbisogno, diciamo, igienico per le persone.
Siamo in chiusura, Colombi, un'informazione di servizio: c'è un canale aperto di Publiacqua, immagino, in queste giornate?
Sì, c'è un canale aperto sul sito di Publiacqua, scrivendo il proprio indirizzo si può trovare quella che è la propria fascia e quindi sapere se, appunto, quali saranno i servizi che si subiranno. Mi raccomando, io chiedo alla popolazione di darci una mano, nel senso di utilizzare la risorsa in questi giorni per gli scopi essenziali, quindi non innaffiare e evitare lavatrici e lavastoviglie, proprio perché se garantiamo la risorsa in rete, quella poca risorsa in rete, e garantiamo il livello di pressione idoneo, e c'è più possibilità che il disagio passi senza grossi disservizi. Quindi mi raccomando, l'altra volta la popolazione ci ha detto una grande mano con un comportamento, diciamo, molto attento, un uso molto consapevole della risorsa. Rinnovo questa richiesta di sostegno per le giornate del sabato e delle prime ore della domenica, dove speriamo che il disservizio sia concluso.
E poi ci sentiremo passo passo e daremo aggiornamenti, anche informazioni di servizio, risposte, qualora, appunto, ci venissero rivolte anche delle segnalazioni. In chiusura, veramente 30 secondi, una domanda provocatoria, ma che magari può servire. Poi aumenterà la bolletta? Come viene finanziata questa infrastruttura, Colombi?
No, non viene aumentata la bolletta. Queste opere sono opere che sono già previste nel nostro piano. Io ricordo negli ultimi anni la bolletta di Publiacqua è aumentata di valori molto inferiori a quello che è stato il livello dell'inflazione e per anni è stata piatta. Solo negli ultimi anni abbiamo avuto incrementi del 2%, e per il prossimo futuro non sono previsti alcun incremento della bolletta.
Grazie per tutte queste informazioni, ci risentiremo, buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata.
corso del GR di Popolare Network, ancora canale aperto su Controradio per le vostre segnalazioni 342-8104-111, perché dopo la linea Milano torniamo con Dillo a Controradio.
Le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Antivirus, arriveranno a breve i primi risultati dei test effettuati in Italia, il primo su una turista argentina arrivata sul volo, un volo Buenos Aires-Roma, il secondo su un marittimo 25enne calabrese già in isolamento e che presenta dei sintomi. È stato rintracciato invece a Milano, ma è negativo il turista britannico considerato un contatto dopo aver viaggiato sul volo su cui si trovava la moglie della prima vittima del virus. Al momento sono 11 casi sospetti, 9 i positivi, secondo l'OMS. In Italia il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta per cautela e specificato che la situazione è sotto controllo. Ieri, intanto, la ministra della Salute francese ha fatto una conferenza stampa sul virus dando altre informazioni sul ceppo.
C'è attesa per il faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente americano è ora in viaggio verso Pechino e domani incontrerà il presidente cinese. Prima di partire, Trump ha dichiarato alla stampa che sarà il commercio e non l'Iran l'argomento principale dell'incontro. Nella pratica, però, Trump cercherà una sponda sulla guerra e la riapertura dello stretto di Hormuz, visti i legami di Pechino con il regime iraniano. La Cina spingerà invece su un allentamento dei dazi e su concessioni da parte degli Stati Uniti su Taiwan. Intanto poco fa la delegazione cinese e quella statunitense si sono incontrate all'aeroporto di Incheon in Corea del Sud per consultazioni su questioni economiche e commerciali. Il segretario al tesoro Scott Bessent e il vice primo ministro cinese He Lifan si vedranno a breve a Seul invece per finalizzare il coordinamento prevertice Trump-Xi.
E l'Iran minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Una delle opzioni in caso di nuovo attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, ha detto il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale, Ebrahim Rezai. Prosegue intanto lo stallo sul fronte diplomatico. È improbabile che nuovi raid statunitensi siano avviati prima dell'incontro tra Trump e Xi Jinping. Il New York Times, intanto, citando fonti dell'intelligence americana, dice che l'Iran manterrebbe ancora circa il 70% del suo arsenale missilistico prebellico attivo e il 90% dei suoi siti operativi.
Migliaia di studenti, docenti e sindacati accademici hanno manifestato oggi in diverse città dell'Argentina. Protestano contro i drastici tagli alle università pubbliche volute dal presidente Javier Milei, questo dopo l'annuncio di ulteriori tagli alla spesa per istruzione e sanità. Le federazioni universitarie denunciano una riduzione dei finanziamenti statali di circa il 45% tra il 2023 e il 2026 e sostengono che migliaia di docenti abbiano lasciato gli incarichi per salari sotto la soglia di povertà. Il governo ha definito la protesta una marcia politica d'opposizione.
Anche oggi scioperi e presidi negli stabilimenti di Electrolux contro il piano di tagli deciso dal gruppo svedese degli elettrodomestici. Ieri le prime mobilitazioni di sindacati e lavoratori che hanno protestato per i 1700 esuberi annunciati dall'azienda in tutte le sedi italiane e la chiusura dell'impianto di Cerreto Desi nelle Marche, lo stabilimento da cui negli anni 50 uscì la prima cappa da cucina al mondo. Il piano di Electrolux è quello di dimezzare la produzione in Italia e spostarla all'estero dove i costi sono inferiori. Il Ministero delle Imprese ha convocato per le prossime settimane un tavolo con l'azienda, i sindacati e le regioni coinvolte. Tra le ipotesi c'è anche l'uso dei poteri del Golden Power per difendere un settore considerato strategico.
Ritardi fino a un'ora sulla linea dei treni ad alta velocità tra Roma e Firenze. Un guasto stamattina ha causato rallentamenti, coinvolgendo anche le tratte intercity e regionali. Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato che ora la circolazione è in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici.
8.34 minuti e tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Diversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, prudenza per nebbia Banchi tra Roncobilaccio e Aglio, in A11 code verso Firenze tra Pistoia e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Rallentamenti per traffico anche in Fipili tra la Strassigna e Firenze Scandice, ancora una volta in direzione del capoluogo. In Fipili prudenza inoltre per pioggia tra Impoli e Santa Croce, raccomandiamo di moderare la velocità. Andiamo al traffico ferroviario per un ritardo nella preparazione, il treno 18255 Firenze Piombino sta viaggiando con 20 minuti di ritardo. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli, in settimana al via i getti per la sede in Viale Europa. Per i lavori notturni sarà chiusa la direttrice in uscita città tra via Svezia e via Danimarca. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Sta tornando il contest Fornace Sonora al Circolo Arci Le Fornaci a Pistoia. Hai un gruppo e suoni i pezzi tuoi? Allora partecipa! Nessun limite di età e nessun vincolo di genere, solo brani inediti, no cover. Il gruppo vincitore aprirà lo spettacolo del Mamma Mia il 19 settembre. Iscrizioni aperte fino ad esaurimento date. Compila il form ed iscriviti. Tutte le info sui canali social del Circolo Arci Le Fornaci.
Attenzione! Rinnoviamo l'autostrada dell'acqua. Dalle ore 24 del 15 maggio alla mattina del 17 maggio, Publiacqua effettuerà lavori per potenziare l'acquedotto. Questo comporterà abbassamenti di pressione e possibili mancanze che interesseranno i comuni dell'area metropolitana, compresi tra Firenze e Prato. Tutte le info su publiacqua.it e sui canali social.
Reclaim, prima edizione del Festival Cospe a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali il 22 e il 23 maggio. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo.
Tra gli ospiti degli eventi di Firenze, Cecilia Sala, Gianmarco Sicuro, Alberto Trentini, Marco da Milano, Margherita Vicario, Gennaro Giudetti, Silvia Moroni e Daniela Morozzi.
Eventi liberi e gratuiti fino a esaurimento posti, tranne quelli segnalati con prenotazione obbligatoria.
Info e programma festival.cospe.org.
Aspettando la rassegna La Musica dei Poeti, i poeti della musica del Gabinetto VSE di Firenze. Mercoledì 13 maggio alle 17.30 in Sala Ferri, Andrea Chimenti, musicista e scrittore, presenterà il suo nuovo libro di racconti Senza Fermata. Info vse.it.
Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è oggi la punta più avanzata della cross-medialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Contro Radio TV su web e social. Le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, il canale video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Cross Media raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. Un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Cross Media è il nuovo modo di comunicare.
Sono Giulio, studente MITA. Qui puoi iscriverti ai corsi biennali fino ai 35 anni. Non importa se vieni dalla scuola, dal lavoro o dall'università. Rimettiti in gioco e qualificati professionalmente per lavorare al meglio nel mondo della moda e del Made in Italy.
ITS MITA Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS MITA Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8:39 minuti, e a proposito di disservizi e disagi, non possiamo non aprire questa puntata di oggi di Dillo a Controradio con l'inconveniente tecnico di questa mattina sulla linea alta velocità Roma-Firenze, direzione Firenze, a partire dalle 6:30, rallentamenti alla circolazione ferroviaria tra Settebagni e Rovezzano, con ritardi fino a 60 minuti per i treni alta velocità intercity e regionale. Quanto ha spiegato RFI, dalle 7:20 la circolazione sarebbe in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici, ma si registrano ancora ritardi sulle linee. Abbiamo invece una risposta scritta da leggere dall'assessorato alla mobilità rispetto a una segnalazione che c'era stata fatta al nostro numero WhatsApp. L'app di Firenze in bici non registra i tragitti di lavoro di sabato e domenica e festivi. Faccio presente che esistono lavoratori che lavorano in turno. Io per esempio faccio il turno in quarta, un giorno pomeriggio, un giorno mattina, un giorno notte, poi ho il recupero in libero. Tutto questo non prevede sabati, domeniche, Natale e Capodanno, e questo vuol dire che non mi vengono riconosciuti tanti tragitti. Ho scritto, ma ovviamente nessuno mi ha considerato, e quindi ci è arrivata questa segnalazione al nostro numero WhatsApp. Ci rispondono dall'ufficio mobilità del comune di Firenze che il regolamento di pedala Firenze ti premia tiene già conto di chi lavora nei festivi. Le tratte sistematiche casa lavoro, casa scuola sono sempre ritenute valide per tutti i giorni della settimana, proprio in considerazione di chi lavora anche la domenica, nei festivi e durante il fine settimana. Vengono considerate percorribili 4 tratte al giorno in qualsiasi orario per coprire eventuali turni lavorativi che prevedono il ritorno a casa, anche l'orario spezzato, il lavoro notturno, quello festivo. Ovviamente si tratta di tratte sistematiche, si intende quelle che hanno determinate caratteristiche indicate dal regolamento. L'arrivo e la partenza dello spostamento devono avvenire massimo entro 300 metri dall'indirizzo selezionato come residenza, domicilio, studio, lavoro. Il viaggio deve essere percorso interamente in bici. I viaggi in cui l'app riconosca l'uso di un mezzo diverso dalla bici saranno scartati, ed ogni spostamento deve essere almeno di 1 chilometro e non possono essere inviati viaggi con inizio prima di 30 minuti dal termine del precedente viaggio. Per quanto riguarda la mancata risposta, poi ci dicono che non è stata trovata nessuna segnalazione relativa a questa problematica su pedala Firenze ti premia @comune.fi.it. Questa è la mail che condividiamo anche con voi, che può essere utile anche per altri casi che vi riguardano, indirizzo a cui il cittadino può scrivere per ulteriori approfondimenti e spiegazioni. Pedala Firenze ti premia @comune.fi.it. Alle 8:42 invece salutiamo il presidente del quartiere 2 di Firenze, Michele Pierguidi. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno. Non, l'audio va e viene.
Allora proviamo a richiamare sulla linea telefonica, Pierguidi. Sì, passiamo da WhatsApp alla linea telefonica per cercare di avere un collegamento con lei al meglio, perché il caso e l'attività di Pierguidi ci ha incuriosito, interessato, e riguarda peraltro una tematica, quella degli sfalci, della manutenzione del verde, che abbiamo trattato anche grazie ad altre segnalazioni, in particolar modo per quanto riguardava lungo l'Arno, comunque lungo i fiumi del territorio. Ma in questo caso, per protesta, il presidente del quartiere tosa l'erba da solo, leggevamo nei giorni scorsi sulla Repubblica. Pierguidi, ci racconta cosa ha fatto, cosa ha scelto di fare.
Ma niente, abbiamo un giardino molto bello in Villa Rivabene, anzi prima era molto bello, ora non tanto, e dove ci sono anche 3 alberi dedicati a Lorenzo Lunghi, Lorenzo Guarnieri, 2 ragazzi giovani del quartiere morti in omicidio stradale, e una palma rotta, spezzata da tempo, dove c'è anche lì una dedica per un tecnico del verde scomparso nel 2015, Maurizio. E niente, abbiamo chiesto di mettere a posto il giardino, di curare le piante, anche perché insomma sono dedicate a delle persone che non ci sono più, ci teniamo, ma nessuno è intervenuto. Purtroppo i quartieri non hanno più il servizio del verde da tanti anni, ma da un qualche mese a questa parte non c'è nemmeno nessuno di stanza ai quartieri che si occupa del verde del quartiere, e quindi ho deciso di fare perlomeno un pezzo del giardino di Villa Rivabene con il mio Tosa Erba e sono andato, ho fatto un pessimo lavoro, ma insomma la prossima il prossimo pezzo lo farò meglio perché sto imparando.
Pier Guidi, rispetto alla sua attività che ha destato comunque attenzione, c'è stata una risposta o un cambio di situazione? Qualcosa si smuoverà?
Ma oggi ho appuntamento con la Paola Galgani, assessore all'ambiente, che mi ha chiamato, è stata sempre molto gentile con me e credo ci sia anche qualche tecnico, vediamo cosa esce da questo chiarimento. Io sono molto arrabbiato.
Perché si sente solo come responsabile rispetto a un qualcosa che invece dovrebbe essere preso in carico dall'amministrazione comunale?
No, perché non mi sento, perché i cittadini pensano che noi possiamo fare tante cose sui marciapiedi, sulle strade, sul verde, e continuamente sono a chiedere al quartiere, ma anche giustamente siamo quelli che gli rispondiamo subito, siamo quelli che ci trovano per strada, ma in realtà non riusciamo a tenere in ordine nemmeno il giardino di Villa Ripapene, cioè della sede istituzionale del quartiere. Questo è molto avvilente, soprattutto quando ci si apre la bocca in campagna elettorale di volere il decentramento, ma quale decentramento?
A questo proposito, Pier Guidi, non posso non sollecitarla su una notizia che oggi è sulla stampa locale, titola La Nazione e la beffa dei quartieri. Fondi ai quartieri, Ira Palagi, 83 centesimi al residente, la replica primo passo. Stiamo parlando del tesoretto annuale da spartirsi tra i 5 quartieri della città, la prima mossa dell'agognato ritorno al decentramento di alcune funzioni, però sono veramente pochi centesimi al residente. È davvero un segnale positivo? Positivo, o come dice Sinistra Progetto Comune è quasi insomma una beffa?
Chi è che ha replicato il primo passo?
Allora andiamo a
che non ho letto il giornale.
Adesso glielo dico, lei intanto mi commenti questa distribuzione, come la valuta?
No, vorrei sapere chi è che ha replicato il primo passo prima di commentare.
Allora vediamo se lo ritroviamo. Vediamo, allora abbiamo tutti i commenti dei presidenti di quartiere, Dormentoni, Ruffilli. No, lei non c'è, non risulta in questo momento. Via, mi dica qualcosa intanto, mi dia una mano mentre io sto ricercando questo virgolettato che in realtà...
Se mi fa vedere chi ha detto primo passo, almeno lo chiamo dopo questa telefonata.
Guardi, all'interno dell'articolo non si trova, quindi è un virgolettato
Forse non c'è questo momento, via, allora sono più contento, sono più sollevato.
Allora, però a conti fatti, a numeri alla mano, come la definisce questa cifra?
Lei come la definisce?
La seconda che abbiamo detto, la seconda, e soprattutto per i cittadini in termini di risposte che poi voi potete declinare, cioè questo apre un varco strumentale di servizio per poter poi mettere mano in maniera più consistente, al momento non parrebbe, ecco.
Ecco.
Va bene, non si pronuncia, non si pronuncia perché è arrabbiato.
Io mi sono pronunciato, ho risposto non rispondendole, credo che sia chiaro, insomma, come la pensa Michele Pierguidi.
E allora, con questa arrabbiatura speriamo di ottenere dei risultati quantomeno
Non credo.
Neanche per quanto riguarda il biglietto da visita, che è il giardino, diciamo, di fronte alla casa del quartiere, a Villa Ribabene, lei ha...
Questo vediamo. Se non ce la facciamo con i mezzi del comune, ci organizziamo per fare un bel lavoro.
Allora, Pier Guidi, io intanto la ringrazio, poi ci riaggiorneremo a questo punto su tutti e due i fronti. Grazie.
Bene, grazie, buona giornata.
Buon lavoro e buona giornata. Arrivano messaggi tanti, adesso vediamo di prenderli in carico. A Sesto Fiorentino, stessa situazione, erba alta e forasacchi, pericolo per bambini e cani. Buongiorno Chiara, a proposito di segnalazioni, l'app IF, dove si devono registrare i viaggi effettuati che servono al computo delle corse ai fini del rinnovo del bonus TPL, viaggi effettuati ieri non sono stati registrati. Te lo faccio presente perché questi sono gli ultimi giorni, scadenza 15 maggio, utili per raggiungere il numero di condivisioni necessarie per usufruire del rinnovo agevolato. Ho già scritto all'indirizzo email dedicato, ci scrive Adriana. Sono momenti decisivi rispetto alla modalità premiale, quindi se non funziona e non avvengono le registrazioni, la questione diventa spinosa. Cercheremo a nostra volta di farci portavoce di questo di servizio. Poi, buongiorno, dove finisce il viadotto Marco Polo direzione città? C'è il cartello che ricorda l'intitolazione del ponte a Paolo Borsellino. Beh, il cartello è caduto e se ne vedono i resti. Non è bello per chi arriva a Firenze per il ricordo di Borsellino. Assolutamente da sottoscrivere questo messaggio. Anche questa è una segnalazione che prendiamo in carico alle 8:49 minuti. Salutiamo la capogruppo di Firenze Democratica, Cecilia Del Re, ben trovata, buongiorno.
Salve, buongiorno a voi.
Del Re, è una mattinata di Dillo a Controradio abbastanza animata. Abbiamo registrato l'arrabbiatura del presidente del quartiere 2 Michele Pierguidi, non solo per la mancanza di manutenzione del giardino di Villa Arrivabene, ma anche per i soldi distribuiti ai quartieri, distribuiti si fa per dire, perché stiamo parlando di 83 centesimi al residente. Non so se lei vuol commentare anche questa notizia, che comunque sta riscuotendo numerose critiche anche sui banchi del Consiglio Comunale.
Sì, siamo tra l'altro come gruppo intervenuti anche ieri l'altro in Consiglio Comunale su questo tema, perché ecco, ci siamo trovati a votare un ordine del giorno e tutte le minoranze lo hanno votato compatto, che chiedeva maggiori poteri ai consigli di quartiere anche in fase di approvazione del bilancio, perché, e lo dico a ragion veduta perché so come funzionava peraltro nei mandati scorsi, c'è proprio una regressione del coinvolgimento, non un maggior coinvolgimento, perché anche per il bilancio viene esposto e fatto votare i consiglieri nella medesima seduta, quindi non vengono assolutamente messi in condizione nemmeno, come dire, di approfondire, di ben capire, ecco, quello che vanno a votare, e quindi diciamo dal coinvolgimento nelle decisioni, no? Che attengono alla città, al loro territorio, al tema delle risorse, che era quello che maggiormente avevano chiesto anche con quella mega commissione che si è svolta al Mandela Forum nei mesi scorsi, ecco, non vediamo assolutamente nessun passo avanti su una riforma del decentramento. Peraltro le deleghe al decentramento e al bilancio se le è tenute la sindaca stessa, e vedere dopo mesi arrivare questa mancetta davvero è umiliante nei confronti dell'organismo Consiglio di Quartiere. Peraltro noi come gruppo abbiamo sempre detto che per noi dare maggiori poteri ai quartieri non vuol dire dare maggiori risorse al presidente di quartiere, ma vuol dire una riforma organica che parta appunto da un maggior coinvolgimento nelle decisioni di tutto il Consiglio di Quartiere, degli eletti, perché altrimenti, come dire, il concetto di rappresentanza che ancora una volta viene svilito. Quindi avevamo proposto di far passare più delibere dai consigli di quartiere, perché oggi passano soltanto praticamente quelle di bilancio e nel metodo ora che vi ho detto. Tra l'altro voglio segnalare che al Consiglio di Quartiere 1 non c'è nemmeno lo streaming dei consigli di quartiere, e quindi i cittadini che tra l'altro fanno anche fatica, diciamo, a raggiungere la sede di Santa Croce in tanti casi, ecco, sono completamente esclusi da quello che viene detto in quella sede. E per le commissioni, ecco, è stato tolto in tutti e 5 consigli di quartiere lo streaming, e quindi anche le commissioni non è possibile seguirle. Anche questo ci pare un deficit di trasparenza, partecipazione e quindi democrazia.
Peraltro, come un po' anticipava, anche la stessa cifra non è ancora stata comunicata ufficialmente.
Ancora no, è emerso ieri grazie appunto a un comunicato stampa del consigliere Palaci, che ha avuto questa notizia, questa soffiata internamente e ci lascia basiti, quindi interverremo anche noi oggi, perché alla fine dai giornali odierni sembra la maggioranza confermare questo. Quindi non solo non c'è stata nessuna riforma del decentramento, si è andati quindi verso chiamiamola riforma, cioè si è andati verso un aumento del budget da dare ai presidenti di quartiere, quindi è un budget peraltro che non passerà dai consigli di quartiere. Io ribadisco anche questo, perché non si può pensare che il quartiere si riduca alla figura del presidente di quartiere, perché altrimenti si svilisce l'organo eletto di rappresentanza, ma per di più la cifra che è venuta fuori pare davvero essere una cifra irrisoria, quindi è un po' come per la polizia di prossimità, scusatemi, in questo caso erano proprio gli stessi consiglieri di maggioranza a chiedere più poteri per i presidenti di quartiere o i consigli di quartiere, e allora viene fuori, ecco, questa somma così piccola giusto per dare un contentino. Nel caso della polizia di prossimità erano i comitati, specie quelli del quartiere 1, a chiedere, peraltro un punto del programma era anche del programma di mandato della coalizione del PD, lo era anche nel nostro, ecco, ma poi la risposta è stata, come dire, un'immagine, ecco, di quello che era invece un sistema che era stato organizzato negli anni tra il 2017 e il 2019, con un'altra, diciamo, predisposizione, un'altra missione del vigile di quartiere, era quella di creare fiducia tra il cittadino e il vigile che presidiava un rione continuativamente, e quindi non andando a coprire le zone rosse una tantum, come è attualmente nella versione che è stata presentata da sindaca e assessore, giusto per dare una risposta a quei comitati, a quei gruppi consigliari che chiedevano una risposta sul territorio, ma che partiva da altre premesse e altri numeri. Ecco, sembra proprio che si vada per accontentare delle richieste che arrivano dal territorio, ma, e lo si faccia giusto per dire se è fatto, senza in realtà veramente voler affrontare nessun cambiamento, nessuna rivoluzione.
5 minuti in conclusione, capogruppo Del Re. Noi ci sentivamo in realtà per un'altra vicenda in Dillo a Controradio, perché insomma c'erano arrivati dei malumori da parte di alcune famiglie dei 150 bambini in liste d'attesa nella prima infanzia. Ci conferma questo numero?
Assolutamente sì, lo confermo, anche perché non è stato smentito dalla maggioranza, ma soprattutto è agli atti della commissione istruzione che si è svolta qualche giorno fa, dove abbiamo portato questo tema, un tema che riguardava non solo i bimbi e le bambine in lista d'attesa, ma anche il sommerso. Cosa voglio dire? Nel nostro comune tu puoi iscrivere un bambino o una bambina al nido d'infanzia solo fino al 31 ottobre, ma devono avere almeno 6 mesi per poi poter entrare dentro alla struttura. Ecco, questo fa sì che quei bambini che raggiungono i 6 mesi di età e quindi appunto sono nati dopo quella data stanno fuori dall'inserimento al nido d'infanzia, nella migliore delle ipotesi per 6 mesi, nella peggiore fino a 18 mesi, e sono mesi nei quali i genitori, e troppo spesso la madre lavoratrice, deve appunto rinunciare o al proprio lavoro, oppure diciamo si arrangiano o con soluzioni più costose, oppure appunto con anche ricorso a babysitter, troppo spesso diciamo alle quali ci si rivolge mediante lavoro a nero. E quindi avevamo fatto questa mozione raccogliendo la voce di questi genitori e chiedendo non solo di aumentare l'offerta nei nidi pubblici, anche perché con la misura meritoria, vada bene, dei nidi gratis, quella della Regione Toscana, ma c'è stato un vero e proprio boom di iscrizioni non soltanto ai nidi pubblici ma anche a quelli privati convenzionati, perché quella misura copre anche il privato convenzionato. Ecco che allora, se prima il genitore che non trovava posto al nido pubblico andava al privato convenzionato, ora non trova posto nemmeno lì, perché il privato convenzionato te lo prende anche al di fuori, te lo prende anche durante l'anno, quindi non c'è lì lo sbarramento al 31 ottobre. Ma ora, ecco, con questa misura dei nidi gratis, anche i privati convenzionati sono saturi, sono pieni e hanno le liste d'attesa. Quindi avevamo proposto di cambiare questo meccanismo del 31 ottobre, di aumentare i posti nei nidi pubblici, e questo sarà fatto, ma però scaglionandolo nel tempo, di potenziare e dare un sostegno ai nidi domiciliari, che è una misura nuova, fatta anche per creare dei posti di lavoro, quindi se hai determinate competenze e qualifiche puoi creare un nido domiciliare in uno spazio appunto tuo, però con un massimo di 6 bambini, ed è una misura purtroppo non molto ancora diffusa, e anche di promuovere di più le liste delle babysitter con maggiori informazioni da chiedere per completare quella lista, che oggi non dice niente delle babysitter che hanno risposto. E purtroppo la mozione è stata respinta. Ci auguriamo un ripensamento da parte della maggioranza, perché si tratta di un tema importante per i nostri bambini e bambine, ma anche per i genitori e il loro lavoro.
Il famoso welfare, no? Che poi porta anche a farli questi bambini e queste bambine, altrimenti insomma è un cane che si morde la coda, come spesso raccontiamo. Grazie per questo aggiornamento, buon lavoro a Cecilia Del Re. Buona
Grazie
giornata.
A voi, buona giornata.
Abbiamo pochi minuti, ancora tante segnalazioni rispetto alla manutenzione del verde. Buongiorno, vorrei segnalare che l'incrocio in via provinciale Maremmana con via Spicchiello, comune La Strassigna, l'erba è talmente alta che non si vedono le macchine che arrivano dalla Ginestra, direzione La Strassigna, ci scrive Mariangela. Ci segniamo anche questa, e invece ci arriva un sonoro, una situazione, diciamo, una vicenda umana, sì, fa parte di un ritardo nel pagamento di un qualcosa, però insomma vale la pena condividerla. Sentiamo.
Buongiorno, mi chiamo Giuliana, non so se questa è la trasmissione giusta, Però volevo dire, io e mio marito siamo due pensionati, abbiamo una macchina piccola perché ci serve per spostarsi nelle cose più importanti, e ieri abbiamo ricevuto una raccomandata con una multa di 137 euro, perché non eravamo in regola con la revisione, che noi quest'anno, vabbè, ora tutto non ci si può sempre ricordare, l'abbiamo fatta 10 giorni dopo, ma non erano passati 6 mesi o un anno. Sinceramente, e abbiamo sbagliato perché in genere ci mandano l'avviso, quest'anno non l'abbiamo ricevuto, è stata una cosa del genere, insomma, ecco. Ma possibile che un cittadino con un reddito pensionato si debba arrivare a 137 euro di multa perché non ha fatto revisione entro? Ma era passata una settimana, ripeto, non 6 mesi, l'abbiamo fatta con 20 giorni di ritardo forse, ma possibile? E se non si paga subito 180 euro, come si fa? Io mi domando come si fa.
È più uno sfogo perché ci possiamo fare poco rispetto a questa vicenda, però insomma la proporzione che ci veniva raccontata e anche la testimonianza rappresenta un forte disagio in un panorama sociale di stipendi quali e di pensioni quali quelli che vi raccontiamo anche in altri spazi informativi. Allora, tanto lavoro a casa per la prossima puntata di Dillo a Controradio, speriamo di portare anche delle risposte. Voi continuate a scriverci anche a dillo@controradio.it, che è la nostra mail di riferimento. Sono le 9, rimanete con noi perché tra poco parleremo dell'Elogio dell'Umano che torna con tanti ospiti, 3 incontri su felicità, cura e solidarietà, e poi parleremo anche di Corri per Michela, questa mobilitazione sportiva contro la violenza di genere. La prossima edizione si terrà domenica prossima, ci sentiamo tra poco.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Corri per Michela, 9ª edizione. Domenica 17 maggio. Corri con noi contro la violenza alle donne. Partenza alle 9.30 dal giardino Michela Noli in via Torcicoda a Firenze. Info su corripermichela.it. Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto al centro antiviolenza Artemisia con il contributo di Toscana Aeroporti.
25% di sconto sui prodotti a marchio Coop. Ma sì, nei punti vendita Coop Fi fino al 30 giugno. Ogni 15 giorni su un reparto diverso. Dal 2 al 15 maggio lo sconto è sugli articoli per l'igiene della casa e della persona, detersivi e prodotti per la pulizia, pannolini, assorbenti, saponi, creme, dentifrici e tanto altro. Quale sarà il prossimo reparto in promozione? Scoprilo sull'app Coop Fi o su coopfirenze.it. Iniziativa valida per i soci Unicoop Firenze.
Coop Fi, conviene sempre, ovunque.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 e in replica la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Controradio.
6, la terza parte, no? La seconda, terza ed ultima parte della Newsline di questo mercoledì 13 maggio 2026 con l'elogio dell'umano. Ripartiamo a Villa Bardini a Firenze, 3 incontri su felicità, cura e solidarietà, momento drammatico, tensioni globali, violenza anche di strada, come stiamo raccontando in queste ore. La domanda è su cosa significa essere umani. Non è mai stata così urgente, dicono gli organizzatori dell'elogio dell'umano. Si tratta di 3 incontri promossi dal CESVOT con il patrocinio della Regione Toscana e la collaborazione del gabinetto VSE, la sede Villa Bardini a Firenze. 3 appuntamenti gratuiti, si parte domani, giovedì 14, poi il 21 e il 28. Di che si parla? Si parla di cura, felicità, solidarietà, per usare questi valori e questi temi come resistenza civile, come forma di speranza. Ci saranno Concita De Gregorio, Giampaolo Cerri, Enrico Finzi, Serena Bortone, Domenico Iannaccone, la nostra Chiara Brilli. Ne parliamo di elogio dell'umano con il presidente del CESVOT, Luigi Paccosi. Buongiorno a lei, Paccosi, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Senta, mi racconta dell'urgenza di parlare di chi siamo poi alla fine, di questo dover elogiare un aspetto che l'essere umano sta perdendo, l'essere umano appunto.
Sì, io penso che anche i titoli dei vari incontri descrivano un po' quello che noi vogliamo mettere in luce, cioè che l'umano è relazione innanzitutto. In un mondo in cui sembra che vinca la legge del più forte, e quindi un forte che è solo, e quindi crea solitudine, crea divisione, crea separazione e distruzione, poi come si vede, ecco, noi vogliamo rimettere al centro invece, e questo lo facciamo innanzitutto per chi è impegnato nel volontariato, ma poi per tutti, perché pensiamo che il cuore dell'umano sia proprio la relazione. E in questa relazione è evidente in tutte le esperienze che abbiamo di volontariato, e ciò che dà anche felicità, soddisfazione e una vera costruzione di qualcosa di nuovo e di bello.
In questo momento tutto concorre a minare le relazioni. Dobbiamo essere singolarità e non collettivi, dobbiamo stare distanti e non vicini, dobbiamo stare sui social e non di persona in qualche modo. Mi sembra che ci siano molte spinte in questa direzione.
Sì, infatti pensiamo che appunto innanzitutto il problema che si sta diffondendo nella nostra società è veramente la solitudine, cioè non solo la solitudine di chi si sente forte, ma anche dei fragili che comunque voglio dire, sono attaccati proprio nelle relazioni, perché anche tutta la tecnologia che noi usiamo di fatto ci spinge ad essere individualisti, ad essere da soli, a risolvere problemi da soli. Ecco, noi vogliamo mettere in luce invece che è attraverso l'amore, le relazioni, cioè le relazioni come appunto nell'incontro che ci sarà domani, che parla della cura, ci sia veramente la chiave per appunto per una felicità, per una vita più piena e più piena di senso.
Questo è quello che auspichiamo tutti in un momento, tra l'altro sembra veramente una tempesta perfetta tra questioni internazionali, questioni locali. Lei prima parlava di solitudini, ma ci sono le povertà, le nuove povertà, c'è la guerra, ci sono molti conflitti in atto, c'è una modalità. Lei prima parlava della legge del più forte. In questo momento sembra questa la cosa, come dire, che spaventa di più. Sono saltati una serie di equilibri, sembra che il vecchio sia passato, ma non sappiamo questo nuovo che aspetto possa avere.
Sì, per questo io penso che dobbiamo riaprire gli occhi su chi appunto ha a cuore veramente le persone e non coloro che cercano di usare le persone per i propri fini, e considerandole poi dei numeri, e quindi dei numeri che possono essere anche fatti fuori. Pensiamo che la persona ha un valore infinito, la nostra innanzitutto, ma anche quella degli altri. E quindi pensiamo nel dialogo e nelle relazioni sincere e franche, dove si cerca di capire anche l'altro, dove si cerca di innamorarsi anche delle diversità degli altri, possa esserci la chiave di volta per una società più giusta e più felice, perché poi parliamo anche di una società felice, che sembra la parola che si debba solo usare per la persona, ma anche una felicità dove si sta, una società dove si sta meglio, dove tutti si sta meglio, perché tutti abbiamo un valore infinito e questo valore è riconosciuto.
È una società dove si pensa all'essere umano, non a come questo essere umano deve fare soldi in tutti i modi. Questa cosa non ce la togliamo dalla testa, secondo me.
Sì, poi è evidente che la persona è piena di problemi, no? Ma la persona, quando incontra qualcuno che gli dà valore e gli dà importanza, questi problemi, da un certo punto di vista, cominciano a essere anche secondari rispetto al fatto che ci sia uno sguardo su di sé che appunto che ti considera una persona innanzitutto, ti considera qualcosa di importante. Noi lo vediamo anche quando andiamo a trovare gli anziani, no? Chiaro, il primo approccio è di lamento per quello che non c'è più, per quello che vivono. Ecco, però sentirsi guardati, sentirsi importanti, ridà quel sorriso, perché uno capisce di essere qualcosa che qualcuno vuole, ecco, innanzitutto.
E con questo lei ci rimanda ad un altro aspetto che tra l'altro vi è proprio e fa parte del vostro lavoro quotidiano, che è quello della cura, di cui stiamo tornando a parlare in maniera, cercando di farlo non retorico, non banale, non per frasi fatte, eccetera. Ma questo tema della cura sta ricercando almeno una sua centralità.
Ma sì, ma perché se non si riscopre questo impulso di, appunto, questo sguardo di relazione sull'altro, che l'altro, che parte dal fatto di un riconoscimento che l'altro ha un valore infinito, tutti i lavori di cura vanno in crisi, lo vediamo oggi, non si trova più persone che vogliono che si mettono a studiare per fare gli educatori oppure gli infermieri. C'è una, come dire, come un ritorno all'indietro, perché appunto si è persa questa possibilità, questa capacità di sguardo. Ieri è stata la giornata mondiale dei medici e mi ha colpito anche il discorso che ha fatto il Presidente della Repubblica, ricordando il periodo del Covid, in cui tanti infermieri e medici hanno avuto anche dei momenti eroici, no? Che li ricordiamo, anzi li ricordiamo poco, perché poi ci dimentichiamo subito di quello che è successo. Però ecco, questa eroicità è proprio data dal fatto che uno pensa che curare l'altro perché ha un valore importante sia una cosa che ha appunto un valore infinito, appunto anche a costo di perdere la vita.
Grazie davvero per essere stato con noi. Ricordiamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori gli appuntamenti che riguardano l'elogio dell'umano a Villa Bardini. Si parte domani alle 17.30 e poi di nuovo il 21 e il 28 maggio. Tre giovedì, ingresso gratuito, tanti gli ospiti, il presidente del CESVOT, Luigi Paccosi. Grazie, buona giornata a lei.
Grazie a voi, grazie.
Oggi so ballare, non sento gli occhi addosso, tu mi vuoi fulminare, tagliarmi come il cielo, ma io so scivolare, e se non ti conosco è perché tu non lo vuoi fare, mi hai indossato come scarpe per fittare meglio nel locale, appena abbiamo fatto le scale, sei sparita senza salutare, ci dividiamo come nuvole che seguono una direzione opposta, mi sono chiusa in studio, aperto tutto, uscito sole per la prima volta.
Un'altra questione molto importante, ci sta molto a cuore, importante da sottolineare e da segnalare, riguarda la nuova edizione di Corri per Michela, che si terrà domenica 17 maggio a Firenze, domenica prossima con ritrovo alle 8.30, partenza alle 9.30 presso il giardino Michela Noli in via Torcicoda, siamo all'Isolotto. L'evento prevede una corsa non competitiva di 7 km, una passeggiata di 5 km, manifestazione podistica giunta alla sua nona edizione che unisce sport, partecipazione e impegno sociale in un appuntamento molto significativo per il nostro territorio, iniziativa dedicata alla memoria di Michela Noli. Paola Alberti, buongiorno, lei è la mamma di Michela.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Paola, grazie, ricordiamo, prego, è sempre importantissimo perché è un passaggio che tiene insieme molte cose, diciamo così. Lo ricordiamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori l'importanza di questo momento.
Sì, certo, questa corsa camminata dice vuole, cioè per prima cosa è il ricordo di Michela. Il ricordo di Michela, che era una donna, una giovane donna piena di vita e che aveva tanta voglia di vivere, che però le è stata tolta il 15 maggio appunto del 2016. Ormai sono passati 7 anni, questa corsa sarà la nuova edizione perché chiaramente è stata fatta l'anno successivo, e con questa corsa noi vogliamo soprattutto sensibilizzare il più possibile, far capire quali possono essere i segnali che possono dare adito a un problema e quindi dare anche i numeri per farsi aiutare, perché è importante secondo noi prevenire il più possibile perché queste cose non accadano più. È una sensibilizzazione contro la violenza di genere che purtroppo esiste ogni giorno, e questa cosa ci fa malissimo perché noi vorremmo proprio che non sentire più parlare di questa parola, ma soprattutto vorremmo che fosse una giornata di gioia, perché noi vediamo sempre le cose brutte e sentiamo sempre notizie terribili, e quindi cerchiamo invece di portare un po' di luce. E questa luce che cos'è? Cercare di prevenire, cercare di cambiare anche il modo di pensare, perché basta anche una parola messa male, detta male, in un momento sbagliato, può ferire più di uno schiaffo. E insomma, lo sport, lo sappiamo tutti, è una forma di aggregazione importante per grandi e piccini, e quindi la corsa è una cosa piacevole, poi viene fatta intorno alle cascine, quindi sperando che ci sia il sole pieno sarà anche bello, perché insomma in questo periodo è tutto fiorito, rifiorisce tutto, e quello che speriamo noi è che rifiorisca qualcosa, infatti.
Poi cosa... ci sarà
anche il bagno. Non ci sarà anche un banchino di Artemisia, il centro antiviolenza che lavora sul territorio fiorentino, perché se qualcuno ha bisogno di informazioni, eccetera, potrà trovarle lì direttamente, può parlare con loro, e questo secondo noi è importante. Poi ci saranno dei bellissimi premi, quest'anno ci sarà anche una novità, perché oltre ai premi della gara, che di chi partecipa alla gara e prende il pacco gara, anche coloro che invece fanno una semplice camminata potranno aderire alla lotteria. È una lotteria dove poi verranno estratti dei numeri per dei voucher artistici che ci ha dato una scuola d'arte di Scandicci, per i più piccoli e i più grandi. Quindi abbiamo 3 voucher per bambini dai 14 ai 16 anni, altri 3 dai 16 ai 18 e 6 dai 18 in poi, quindi per i senior, dove se uno prende questo, vince questo voucher, può andare a fare una prova o di disegno o di pittura o di acquerello, insomma cosa preferisce, perché anche per dare un'altra forma importante di aggregazione, appunto, dove l'arte non ha parole vocali, però attraverso un disegno o qualcosa può esprimere tanto. E secondo noi l'importante è che qualcuno riesca a portare il proprio, la propria sensazione, la propria anima su qualcosa, che sia lo sport, che sia la pittura, che sia il canto, che sia qualsiasi cosa. L'importante è poter trovare un punto di sfogo che non sia appunto la violenza, quindi un qualcosa che può fare, o qualcosa di bello, qualcosa che può unire.
Questo è il messaggio, questo è il vostro messaggio più bello e importante, cioè invece di lamentarsi, farsi lasciare disorientati di fronte a quelle che lei prima giustamente chiamava le brutte notizie, continuamente vediamo i lutti personali, le cose gravi, darsi da fare, che è quello che voi avete sempre fatto al servizio degli altri, ed è questo il messaggio più bello.
Sì, perché pensiamo che se ci aiutiamo l'uno con l'altro possiamo risolvere molti problemi, e non tacere quando vediamo qualcuno che fa del male. È vero che la notizia che hanno riportato ieri di quel ragazzo a Prato che per aiutare la collega è stato ferito è bruttissima, però cioè, da ammirare questa persona che è riuscito a proteggere qualcuno, e quindi insomma questo è importante. Se vediamo qualcuno che litiga, qualcuno che può far del male a un'altra persona, l'importante è parlarne, l'importante è telefonare, perché come nel nostro caso potevamo salvare 2 vite e invece nessuno ha parlato, hanno parlato troppo tardi, e abbiamo perso 2 vite, ma soprattutto hanno distrutto 2 famiglie e anche di più.
L'appuntamento veramente importante, immancabile per il territorio fiorentino e non solo, è la 9ª edizione di Corri per Michela, domenica il 17 maggio a Firenze alle 8:30 al giardino Michela Noli di via Torcicoda. appuntamento molto importante, la manifestazione podistica giunta alla nona edizione dedicata alla memoria di Michela Noli. Paolo Alberti, grazie davvero per essere stata con noi, ci vediamo domenica.
Grazie a voi, vi aspetto, grazie.
Minuti alle 9.30 arriva il giornale radio di Popolare Network con gli ultimi aggiornamenti. Noi ci risentiamo subito dopo, che per quest'oggi, per questo mercoledì, c'è un nuovo appuntamento con l'Angolo Rosso. Quindi restate con noi, perché parleremo anche in video sui nostri social di diverse questioni che riguardano il mondo bancario e non solo, il mondo bancario in senso lato. Questo dopo il giornale radio di Popolare Network, l'Angolo Rosso. Restate con noi, ci sentiamo tra poco.
Love is cold, love is hot, love can make you feel a lot like someone else. Love is new, love is old, love explains a story told.
reason for it. Why is it there? Is it my body or my brain? Nobody understands it. They all believe that it will all make sense someday.
Buongiorno, le notizie.